le avvertenze della didache e quelle della didascalia testimoniano ci dicono che in chi scrive è forte la consapevolezza che è necessario difendere le comunità da pericoli, il pericolo che viene da persone che si muovono, che pretendono di essere profeti, che si presentano come apostoli, diffidenza dunque. Ma chi sono questi personaggi? Se ne è parlato come eretici, se ne è parlato come scismatici, come veniamo a sapere di loro? In realtà è la principale fonte che racconta di eretici, di scismatici, di falsi profeti. E certo, ce li presenta esattamente così, con l'ottica del cristianesimo vittorioso del IV secolo che guarda all'indietro e condanna tutta una serie di persone e di situazioni che avrebbero potuto condurre la barca da un'altra parte. La fonte è Eusebio di Cesarea. Il testo in cui troviamo queste informazioni, il testo che ci racconta la storia delle chiese cristiane nei primi tre secoli e la sua storia ecclesiastica. Eusebio, vescovo di Cesarea, biografo di Costantino, vive alla sua corte, è un ecclesiastico di alto profilo, vive tra il 265 e forse la data di morte è presunta il 340, scrive in greco. Troverete negli appunti l'indicazione dei siti in cui è possibile reperire il testo originale. Quello greco nella patrologia greca del Migne, di cui editore ottocentesco di cui avremo modo di parlare, e che è consultabile integralmente, oltre certamente che nel cartaceo, in un sito che rappresenta un gigantesco, dire poco, deposito di fonti relative alla storia della Chiesa. Documenta Cattolica Omnia, tenetelo sempre presente, perché veramente vi si trova di tutto. E vi si trova, tra le altre cose, la patrologia greca del Migne, all'interno della quale c'è il testo originale greco della storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, di cui esiste anche una traduzione latina per mano di un nostro corregionale, Rufino di Aquileia, che non si limita a tradurla in dal greco. Lui è uno dei non molti che ad Occidente, nell'epoca in cui vive, nasce a Concordia Sagittaria nel 345 circa e muore in Sicilia, dove è scappato in seguito all'invasione dei Visigoti nel 411. Le sue ecclesiastice storie rappresentano anche un ampliamento ed una breve continuazione. Ho riportato un link tratto da Google Books, qui potete trovare una bella edizione, bella anche per i caratteri, che presenta l'edizione cinquecentesca di Rufino ed anche di altre fonti, un volume imponente, bello da leggere. Però il brano che leggerò è comodamente tradotto in italiano e lo potete trovare, o meglio, potete trovare una traduzione in italiano della storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea in un sito, ecco, vi ho indicato il link. È un sito un po' particolare, gugliuzza.net. Apritelo e capirete perché è particolare. Questa traduzione, la traduzione della storia ecclesiastica, è, diciamo, libera da diritti d'autore. Altre cose che nel sito si trovano possono essere comode, una grande storia dei papi, di autore sicuramente autorevole, ma è molto recente e non sono sicura che si trovi, che sia libera dai diritti d'autore. Comunque si trova lì, nel web, come sapete, ci sono molte pubblicazioni che di libero pubblico dominio non dovrebbero essere, però talvolta è comodo buttarci un occhio. Comunque, tagliamo corto e andiamo direttamente alla lettura di un brano di Eusebio che ci racconta di un'eresia, o meglio, più che un'eresia, in realtà questa potrebbe essere considerata una esperienza di tipo scismatico, estremo, che però era condita anche di elementi di predicazione, di interpretazione della scrittura, perché ormai si trattava di fonti scritte, di Vangeli scritti, più di quelli che sono diventati poi i Vangeli canonici, altri circolavano, quelli apocrifi, e circolava anche parecchio altro. Comunque, questo è il passo in cui si parla dell'eresia dei cosiddetti catafrigi o montanisti. E leggo: contro la cosiddetta eresia dei catafrigi, la potenza protettrice della verità levò a Hierapolis un'arma forte e invincibile, Apollinare, già nominato in quest'opera, e con lui numerosi altri dotti del tempo, dai quali è stata lasciata ampia materia di storia anche a noi. E questo Apollinare Claudio, noto anche come Apollinare di Ierapoli, quando nasce non si sa, vive nel secondo secolo, è un vescovo, autore di scritti apologetici. Di Apollinare Eusebio riporta una lettera, e ci sono fonti cristiane dei primi secoli che noi conosciamo soltanto attraverso le citazioni di Eusebio, e che naturalmente è preziosissimo per quello che riporta, sperando che lo riporti fedelmente. E peraltro sappiamo che parecchio non ha riportato, ha scelto e ha riportato, come del resto fa chiunque scrive un libro di storia, le citazioni che fanno comodo alla sua versione dei fatti. Questa lettera parla della circolazione di Montano e dei suoi, delle perplessità che suscita nelle chiese che questi incontrano, in particolare, ecco, scrive: i presbiteri del luogo, e si tratta di Ancira di Galazia, ci chiesero di lasciare alcuni appunti su ciò che era stato detto, contro quanti si opponevano alla parola della verità, quando era presente anche Zotico di Otris, un presbitero nostro compagno. Noi lo facemmo, promettendo però di scriverli da qui, se Dio ce lo concederà, e di mandarli con sollecitudine. Insomma, quel che facevano e dicevano Montano e i suoi, anzi Montano le sue, perché è aiutato da due donne che si dicono e si comportano da profetesse, suscita discussione e sono queste le occasioni che portano vescovi, presbiteri, dotti delle chiese a riunirsi e a celebrare i primi concili. Ed ecco come descrive l'eresia dei cosiddetti catafrigi. Al confine della Misia con la Frigia c'è un villaggio, si dice, chiamato Ardabaf, e là dicono che per la prima volta uno dei nuovi credenti di nome Montano, mentre Grato era proconsole d'Asia, nella brama smisurata della sua anima per il primato, permise all'avversario di entrare in lui e divenne un ossesso e andò improvvisamente in delirio e cominciò a parlare dicendo cose strane, facendo profezie opposte a quelle tramandate abitualmente dalla tradizione e dalla successione della Chiesa fin dall'inizio. Tra quanti udirono allora quei discorsi spuri, alcuni sdegnati con lui perché invasato, indemoniato e posseduto da spirito d'errore e perché turbava le folle, lo rimproverarono e gli impedirono di parlare, ricordandosi la distinzione del Signore e il suo monito a guardarsi attentamente dalla venuta di falsi profeti. Altri invece, come esaltati da uno Spirito Santo e da un carisma profetico, ma soprattutto gonfi d'orgoglio e dimentichi della distinzione del Signore, incoraggiarono quello spirito insano, adulatore e impostore, incantati e ingannati da lui tanto da non poter più farlo tacere. Con un'arte, o meglio, con un tale sistema di malaarte, il diavolo macchinò la perdizione dei disobbedienti e, ricevendone indegni onori, eccitò ed accese la loro mente, ormai chiusa alla vera fede, al punto che scatenò altre due donne e le riempì dello spirito bastardo, ed esse si misero a parlare fuori di senno, in modo inopportuno e strano come il suddetto Montano. Lo spirito diceva beati coloro che gioivano di lui e ne erano tronfi, esaltandoli con la grandezza delle sue promesse. Altre volte invece li condannava totalmente con saggezza e in modo degno di fede per sembrar capace di confutare, però furono pochi i frigi ingannati. Come vedete, gli elementi ci sono tutti: orgoglio del nuovo convertito, ignoranza, pazzia, intervento del demonio, scandalo, che suscitano donne invasate, e dobbiamo ricordare che se è vero che il ruolo delle donne, sin dalle fonti paoline, sin da ciò che dice San Paolo, le donne devono essere tenute a bada, non devono presumere di parlare. Certo, il cristianesimo tramanda tutto questo, ma in realtà lo prende a prestito dalle culture in cui si radica. La cultura greca è così, più di quella romana. la cultura germanica, e la cultura germanica sarà il doppio di così, o quantomeno così nei confronti delle donne. Ma ancora un paragrafo. Quando lo spirito arrogante insegnò anche a bestemmiare l'intera chiesa che sta sotto il cielo, perché lo spirito falsamente profetico non aveva né onore né accesso presso di lei, infatti i fedeli dell'Asia, riunitisi più volte in più luoghi della provincia, a tal fine esaminarono le recenti dottrine e, dichiaratele profane, condannarono quell'eresia. Allora i montanisti furono espulsi dalla chiesa ed esclusi dalla comunione. Ed ecco i concili.